Abbiamo visto la fraternità, l'essere fratelli, come è stato vissuta da Caino ed Abele, da Giacobbe e Esaù. Essi erano chiamati fratelli perché semplicemente figli dello stesso padre e della stessa madre. Abbiamo visto la fraternità vissuta dai figli di Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli, anch'essi fratelli, ma questi figli dello stesso padre e da madri diverse. Noi diremmo fratellastri. Fratelli sì, ma solo in parte. L'essere figli dello stesso padre non ha impedito che sorgesse tra loro l'invidia, l'odio, con i frutti che questi portano di male. La domanda che possiamo farci è questa: li troveremo due fratelli che si amano, che vivono da fratelli, escludendo l'invidia e l'odio che l'invidia genera? Li troveremo? Possiamo trovarli? Finalmente, andando avanti nelle pagine della nostra Sacra Scrittura, troviamo il primo libro di Samuele, che parla di due che tra loro vivono un amore vivo, profondo, senza invidia, come ci aspetteremmo dai fratelli. Ma non sono figli né dello stesso padre né della stessa madre. Li troviamo. Sono Davide e Giovanna. Davide e Giovanna si amano davvero come fratelli, non come quei fratelli che abbiamo visto, ma come quei fratelli che desidereremmo vedere sempre. Davide e Giovanna, nel loro amore vivo e profondo senza invidia, non c'è passione, non c'è egoismo nel loro volersi bene. Essi di per sé non si chiamano fratelli, perché Davide è figlio di Jesse, Giovanna è figlio di Saul. Nemmeno si conoscevano prima della vicenda di Golia. Si sono conosciuti quando Davide aveva in mano la testa di Golia. Non erano fratelli, però questa parola fratello compare sulla bocca di Davide mentre piange la morte di Giovanni. Quando viene a sapere che Jonathan è morto, lui dice, esclama: fratello mio Jonathan. Perché adesso lo chiama fratello, adesso che è morto? Perché scopre che tra di loro c'era quell'amore fraterno come dovrebbe essere tra fratelli. Una grande pena ho per te, fratello mio, Jonathan. Tu mi eri molto caro. La tua amicizia era per me preziosa, più che amore di donna. Il racconto di questa loro amicizia davvero fraterna si snoda nella seconda metà del primo libro di Samuele, dopo dal capitolo 18 in poi. Jonathan è figlio di Saul, Davide aveva in mano la testa di Golia e Saul gli chiese finalmente: ma di chi sei figlio? Ed ecco, in quel momento, la vita di Jonathan si era legata alla vita di Davide e Jonathan lo amò come se stesso, tanto che Saul lo prese in casa sua, come fosse suo figlio. Jonathan strinse con Davide un patto perché lo amava come se stesso. Jonathan si tolse il mantello. Sapete cos'è il mantello? È simbolo del regno. Del regno. C'è stato un profeta, Achia, mi sembra, che a un certo punto ha strappato il suo mantello in 12 pezzi. E 2 pezzi li ha messi di qua, gli altri 10 di là. Per dire, il regno verrà strappato e saranno fatte 2 parti, il regno del sud e il regno del nord, il regno di Giuda e il regno di Israele, il regno. E quando Gesù sarà in croce, il suo mantello verrà strappato in 4 parti, per i 4 soldati, come per dire il regno si diffonderà a tutti i 4 angoli della terra, ai 4 venti, in tutto il mondo. Si tolse il mantello Jonathan che indossava e lo diede a Davide. Gli fa questo regalo. Però è un simbolo, è un segno, ti regala il regno. Più avanti lo dirà anche esplicitamente. Vi aggiunse i suoi abiti e la spada e il suo arco e la cintura. Questo, anche questo, suscita l'invidia di Saul nei confronti di Davide e l'invidia lo porta a tentare di ucciderlo più volte. Jonathan lo proteggeva, nutriva grande affetto. Qualche volta riesce a convincere il padre di ritirare la decisione di far morire Davide. Davide un giorno glielo dice a Jonathan: hai voluto legare a te il tuo servo con un patto del Signore. Quindi il loro patto non era tra di loro, ma era illuminato, sostenuto dall'amore di Dio, dalla volontà di Dio. Questo lo dicevano esplicitamente. E Jonathan: il Signore sarà con te, come è stato con mio padre. Jonathan vedeva già che il regno passava a Davide e lui era contento. L'ultima volta che Jonathan ha tentato di difendere Davide dalle ire di suo padre non ci è riuscito. E allora ha detto a Davide: adesso scappa. Però ricordati, usa verso di me la benevolenza del Signore. Se sarò morto, non ritirare la tua benevolenza dalla mia casa, cioè dai miei figli. Non sia eliminato il nome di Jonathan dalla casa di Davide. Jonathan infatti lo amava come se stesso. Ecco com'era fatto il loro amore, per cui, per questo, Davide ha potuto dire: fratello mio Jonathan. È testimone il Signore tra me e te per sempre. Il loro amore era fondato nel Signore. Quando si sono visti l'ultima volta e Davide è dovuto fuggire, si baciarono l'un l'altro e piansero insieme, finché Davide si fece forza. E Jonathan gli disse: va in pace, ora che abbiamo giurato nel nome del Signore. E aggiunge: non temere, tu regnerai su Israele, mentre io sarò a te secondo. Strinsero un patto davanti al Signore. Jonathan mette Davide davanti a sé, superiore a sé. Ecco dove arriva lo spirito di fraternità. Il Signore è sempre presente nella loro amicizia, davvero fraterna, diciamo fraterna, perché tra i fratelli di sangue non lo vediamo, però comprendiamo che dovrebbe essere così, e allora la chiamiamo fraterna. Davide manterrà i patti, e leggeremo nel secondo libro di Samuele che Davide tratterà con bontà Meribbaal, figlio di Jonathan, l'unico che è stato salvato, e lo introduce, anche se era storpio di ambedue i piedi, lo fa mangiare sempre al suo tavolo, sempre in sua compagnia, perché figlio di Jonathan. E gli fa restituire i campi che erano di suo padre, e i servi li fa restituire a Meribbaal, però lui lo vuole alla propria tavola per continuare la sua amicizia fraterna con Jonathan, per mantenere la promessa, il patto fatto nel Signore con Jonathan. La loro amicizia fraterna era benedetta da Dio, e noi comprendiamo adesso che questa loro amicizia era anch'essa una profezia. La profezia per chi? Per Gesù. Tutte le profezie sono in vista di Gesù. La loro amicizia ci prepara a vedere come sarà l'amicizia di quelli che seguono Gesù. Sarà fraterna come quella di Jonathan e Davide. C'è un'altra profezia. È strano richiamarla nell'ambito di questa parola fraternità. È la profezia di Tobia e Sara, sua moglie. Sara però viene chiamata esplicitamente sorella, non da lui, ma dai suoi genitori. Dicono a Tobia: trattala come sorella, è tua sorella. L'amore che nasce e che continua tra Tobia e Sara è un amore sponsale, ma l'amore sponsale non è quello dominante, non è la cosa più importante, perché essi si amano nel Signore, perché fanno un patto nel Signore. e si amano per amore del Signore. Quello è l'amore dominante, anche se c'è contemporaneamente un amore sponsale. Voi conoscete la storia di Tobia e Sara? No. Non è lunghissima, però. Tobi, il papà di Tobia, aveva fatto un prestito, e siamo non più in terra di Israele, ma deportati in Babilonia, da quelle parti. Erano sparpagliati di qua e di là gli ebrei. Tobi, in una città, aveva un parente lontano di chilometri, molto lontano di chilometri, a cui aveva fatto un prestito. E adesso che il figlio diventa grande, è ora di andare a ritirare quel prestito. E dice il padre: cercati qualcuno. Lui è diventato cieco perché aveva dormito dopo pranzo al riparo del muro e un uccello dall'alto ha lasciato cadere quel che lascia cadere di uccelli, è arrivato negli occhi di Tobi, è rimasto cieco. E allora lui non può più mettersi in viaggio. E allora dice al figlio, che nel frattempo è cresciuto: cercati qualcuno che possa farti da guida, un bravo, un nostro parente. E ecco che compare quel che si fa chiamare, come, Azaria, mi pare, ma in realtà era l'angelo Raffaele. Appare sotto le vesti di un buon e dice: ah, io la so la strada per arrivare là, ci sono stato ancora, posso farti da guida. Allora Tobia lo porta da suo padre, che si conoscono, sì, di questo ci possiamo fidare. E allora lui vai e partono. Arrivano al fiume, non solo lo attraversano, ma trovano anche un pesce. E dice: tieni questo fiele del pesce che servirà quando torniamo. E allora Tobia lo mette in saccoccia e lo custodisce. Vanno avanti, arrivano da Raguel, un loro parente, che ha una figlia, che si chiama Sara, la quale era già stata data in sposa a uno. La prima notte del matrimonio, prima che potessero andare a letto insieme, è morto. La dà un altro, che piaceva tanto, si vede questa bella ragazza, e avanti così sette volte, sette morti. Arriva finalmente questo Tobia, è un parente, aspetta a te. A Tobia piace questa bella ragazza, Sara. Facciamo la festa. Però che succede? Quando vanno, chiudono la porta, il papà Raguel dice ai servi: andate, preparate la fossa, che se per caso muore, lo seppelliamo prima che si accorga la gente, così non diventa una vergogna ulteriore per noi. Allora i servi scavano la fossa, ma Tobia segue le indicazioni che gli aveva dato il suo accompagnatore. Entrato in camera, prima cosa che fa? Cosa fa? Brucia come fosse incenso un po' di quel pesce. E così il fumo serve per eventualmente scacciare qualche residuo. E poi dice a Sara: sorella, alzati. Sorella, cosa vuol dire? Si sente legato a lei di un amore che precede l'amore sessuale. C'è un amore più grande. Sorella, alzati, preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza. E Sara ubbidisce. E le prime tre notti passano così, in preghiera. Tanto che questo testo qualche volta viene letto ai matrimoni. Questo è l'esempio. Le prime tre notti non si dà sfogo alla passione, ma si dà peso a quell'amore che precede la passione sensuale, porta con sé dell'egoismo, del piacere. Le prime tre notti c'è la preghiera, c'è il Signore prima di tutto. Servire insieme il Signore, questo è lo scopo degli sposi. Servire insieme, aiutarsi a servire il Signore. Perché quando Dio ha creato Eva, gliel'ha dato perché possa stare di fronte ad Adamo, possa essere per lui un aiuto a far che? Un aiuto a scoprire qual è la volontà di Dio, un aiuto a realizzare la volontà di Dio, un aiuto a realizzare l'amore di Dio per gli uomini. Quindi è una che sta di fronte, non una che dice sempre signor sì, che dice sempre signor sì al marito, ma uno che sa dirle sì, sa dire anche no. Il Signore va servito in un altro modo, e allora è un vero aiuto, altrimenti è un'appendice all'egoismo del marito. Non so se rendo l'idea. Allora Tobia dice a Sara: sorella mia, alzati. Prima di essere mia moglie sei legata a me da un legame nel Signore, sorella. Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza. Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro grazia e salvezza, non denaro e ambizioni, grazia e salvezza, dicendo: benedetto sei tu Signore, e eccetera, una bella preghiera che la potete trovare nel capitolo 8 del libro. E Tobia conclude la preghiera ora non per lussuria, cioè per la passione sensuale, sessuale. Non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con retta intenzione. Retta intenzione cosa vuol dire? con l'intenzione di compiere la tua volontà, di farla crescere, di darle dei figli, di essere una famiglia con retta intenzione. Anche i suoceri riconoscono e gli dicono a Tobia: noi apparteniamo a te come a questa tua sorella. Ecco come vivevano tutti nel popolo, o comprendevano che doveva essere vissuto così il matrimonio. Noi apparteniamo a te come a questa tua sorella. Adesso lei appartiene a te, anche noi, suoceri, apparteniamo. E anche i genitori di Tobia, quando loro arriveranno a casa, dopo le feste del matrimonio, raddoppiate, perché dovevano, dopo aver goduto, dovevano anche piangere la separazione della figlia che se ne andava, i genitori di Tobia, Tobi e Anna, Tobi dice a Anna: non affliggerti per lui, sorella. Non erano ancora arrivati, mentre stava arrivando Anna, la mamma di Tobia, dice: oh, quanto tempo è passato, chissà che disgrazia gli è successa lungo la strada, chissà, magari è già morto. Non affliggerti per lui, sorella. E un'altra volta che lei ripete le lamentele: taci, non stare in pensiero, sorella. Così si chiamavano marito e moglie. Sorella, vivevano in questo spirito. Pur vivendo come coniugi, gli sposi si amano di un amore che non dipende da loro. Quando si sposano, gli sposi dicono: io ti amo perché io sento che ho amore. E dopo un bel giorno dicono: io non sento più amore. E allora si ritengono giustificati di o andarsene o cercare qualcun altro. Non sento più amore. Ma quello non è l'amore che viene da quell'unica fontana, ricordate, di cui abbiamo parlato, che è il cuore del padre. L'amore che viene dalle nostre passioni o dai nostri sentimenti lo chiamiamo amore, ma è un amore di seconda qualità. C'è l'amore di prima qualità, che è quello che viene dal padre, dal cuore del padre. Quindi i coniugi sposi, quando si sposano, riconoscono la presenza di questo amore. Per questo si sposano in chiesa, per questo ricevono la benedizione. Per questo anche il loro amore di seconda qualità diventa importante, perché sostiene l'amore di prima qualità e serve per quello. Ma se un giorno quello di seconda qualità venisse interrotto per qualche motivo o diventasse intermittente, quello di prima qualità deve rimanere sempre. E rimane fondamentale. Tanto che gli sposi possono dire, io qualche volta ve lo ricordo, tu devi dire a tua moglie: io ti amo perché, non perché ti voglio bene, ma perché ho ricevuto da Dio questo compito, questa missione di amarti. E so che tu mi ami non perché mi vuoi bene, ma perché hai ricevuto da Dio questa missione di amare me. E io so che i genitori ben formati di una volta, che conoscevano il catechismo, che vivevano nel santo timore di Dio, queste cose forse non le sapevano dire ma le vedeva. E anche oggi ci sono ancora tanti sposi che le vivono, anche se non le sanno dire, quelli che vivono nel santo timore di Dio. L'amore dei coniugi, marito e moglie, di sposi, si amano di un amore che non dipende dai loro sentimenti, dalla loro volontà, ma dalla loro obbedienza al Signore, dalla loro obbedienza a Dio. È Lui padre di entrambi, essi sono fratello e sorella, perché hanno solo un padre, che ha amore anche di madre, hanno l'unico padre e l'unica madre in Dio. La componente sessuale, anch'essa viene vissuta come obbedienza a Dio. E viene verificata, e viene valutata, e viene gestita nell'ubbidendo a Dio e all'amore di Dio. È inserita in quest'amore che è più grande, Dio è Padre di tutti e due. La vita degli sposi è racchiusa dentro la fraternità vera e santa che nasce dal cuore del Padre. E anche questa è profezia. La vita degli sposi, l'amore degli sposi diventa, rimane profezia. Profezia di quello che avverrà e di quello che avviene alla venuta di Gesù, quando fratelli e sorelle sono considerati non tanto i fratelli di sangue, ma quelli che hanno un solo padre, Dio. Non importa quali altri motivi di unità sussiste tra loro. Vi pare che sono stato chiaro? Mi sono spiegato? Sì. Quindi vi pare di aver compreso qualcosa? Non chiedo più, avete capito. Sapete perché? Perché una volta sono andato al mio paese una domenica e ho celebrato io, e allora predicavo e dicevo, avete capito? E dicevano sì, abbiamo capito. Andavo avanti di nuovo, avete capito? Sì, abbiamo capito. Andavo avanti nel predicare e per la terza volta ho detto, avete capito? Alla terza volta, da lì così, si alza mia sorella e dice, ma ci credi proprio ignoranti? Casomai sei tu che non ti spieghi, non noi. E l'ha detto più forte di come parlavo io, quindi tutta la chiesa ha sentito benissimo. Da allora, non chiedo, mi ha fatto bene. È stato forse, vabbè, che erano i miei paesani che mi volevano bene e hanno continuato a volermi bene ancora, nonostante mia sorella. Ma a me ha fatto bene, così non chiedo più. Avete capito? No, mi sono spiegato. Non sono capace di dire le cose in modo adeguato. Sono stato chiaro abbastanza? Sì. Allora vedete di non cancellare subito quello che ho detto, ma di lasciarlo penetrare bene.